Ben ritrovati cari amici di Radio Mater, questo appuntamento della Repubblica dei Ragazzi torna anche questo sabato. Anno nuovo, la rubrica è la stessa e soprattutto siete sempre voi i protagonisti. E allora in questa puntata andremo a conoscere meglio frate Alessandro Brustenghi, che è anche autore di un libro delle edizioni San Paolo. Ma soprattutto oggi, pensando a frate Alessandro e alla famiglia francescana, vogliamo ricordare nella preghiera un frate che ci ha lasciato proprio da Assisi, che ci ha lasciato in queste ore. Allora la vicinanza di Giuseppe Scarlato e di tutta Radio Mater per questa perdita dopo una lunga lotta, dopo una lunga malattia. Infatti questa notte padre Maurizio Verde è partito per la casa del padre, e allora noi ringraziamo il Signore per questi 58 anni di cammino di Maurizio insieme a tanti ragazzi di tutto il mondo, e il nostro abbraccio ai frati della Porziuncola per questo passaggio, ecco, dalla gioia della terra alla gioia del paradiso. E apriamo fin da subito non solo la nostra email di Radio Mater, ma vi leggo anche sui social network, sia su Twitter che su Facebook. Come avrete visto, in molte parti di Italia sta nevicando, le condizioni meteo non permettono a volte, per chi vive nei paesi più piccoli, di raggiungere le parrocchie e gli oratori. Allora la nostra rubrica su Radio Mater diventa un collegamento per quanti ragazzi, ecco, sono costretti a stare a casa, ma attraverso le frequenze di Radio Mater possono collegare, dire la propria, ascoltare e riflettere sul Vangelo della domenica. E allora se volete fare delle riflessioni su questa domenica di Vangelo, le risposte non le avrete da Giuseppe Scarlato, ma le avrete, come nella nostra ultima puntata, da frate Alessandro. E voglio anche fare un saluto al nostro direttore Don Mario Galbiati e dirgli che preghiamo per lui anche da Foggia. Infatti oggi siamo in diretta da Foggia, dalla Libreria Incipit Paoline di Piazza 20 Settembre a Foggia, e questo collegamento speciale con la regia di Radio Mater proseguirà anche nella seconda parte della nostra serata. In attesa di aspettare il collegamento da Assisi di frate Alessandro, io voglio ringraziare Marco Scarfiglieri che da Napoli ha composto questa sigla, questo brano. Voglio ringraziare anche il suo arrangiatore e quindi fare un saluto ai ragazzi dell'oratorio di Napoli. E mi commuove sempre vedere come questo filo che Radio Mater intesse unisce oratori del sud e del nord Italia passando per la capitale. Allora l'emozione di essere collegato oggi non da Roma ma da Foggia si tradurrà nella seconda parte con delle testimonianze molto forti e toccanti. Non voglio anticiparvi nulla, ma aspettiamo qualche secondo, una breve pausa musicale per poi fare un saluto e lasciare lo spazio di questo sabato a fra Alessandro Giacomo Brustenghi.
Tu che abiti al riparo del Signore e che dimori alla sua ombra, di al Signore mio rifugio, mia roccia in cui confido.
Sulle mie ansie, mi dà, dal laccio del cacciatore ti libererà e dalla carestia che distrugge. Poi ti coprirà con le sue ali e rifugio troverai. Notte, né freccia che vola di giorno, mille cadranno al tuo fianco, ma nulla ti colpirà. Preservarti in tutte le tue vie, ti porteranno sulle loro mani, contro la pietra non inciamperai.
Ritrovati cari amici di Radio Mater. Allora ragazzi e ragazze, stiamo ripercorrendo il Vangelo di questo 17 gennaio, la seconda domenica del 2021. Ma prima di tornare sul Vangelo, io voglio dare il benvenuto anche questo sabato a Fra Alessandro Brustenghi, autore de La nostra voce, storia di un dono, edizioni San Paolo. Benvenuto.
Salve, salve a tutti, è un piacere, ci ritroviamo, eccoci qua di nuovo.
Allora, come vi anticipavo, Fra Alessandro anche oggi è collegato da Assisi, perché non ci si può spostare tra regioni, e quindi anche Fra Alessandro ha dovuto un po' limitare la sua attività. E allora
sì, cerchiamo di sfruttare al meglio tutte quelle che sono le capacità tecniche che ci vengono offerte.
Esatto. Allora, è quello che volevo chiederti innanzitutto, frate Alessandro, è come vivi questo tempo che ti lega ad una terra così amata? Il fatto di non poterti spostare per testimonianze, eventi e concerti, cosa dice alla tua vita e alla tua missione di evangelizzatore? Questo tempo è per te un tempo di sofferenza o invece di riflessione?
Allora, guarda, per me è un tempo entrambi, perché da una parte chi mi conosce sa che la mia indole è una indole molto riservata, a me piace tanto stare in convento, volevo fare l'eremita d'altronde, per cui me lo sto un po' godendo. Dunque, personalmente è un'occasione molto grande anche per ricontattare il mio approccio con la spiritualità, con la preghiera, con il Signore, imparare a stare con Lui. Però è anche vero che sono un frate francescano e ho una missione che mi hanno consegnato i miei superiori, che è ancora valida ed è ancora aperta, che è quella di incontrare gente e di andare lì dove il Signore ci chiama. Dunque c'è anche una sofferenza in tutto questo. Ecco, dunque come vivo questo momento? Lo vivo con fede, cercando di vedere la volontà di Dio anche in questo e sapendo che nonostante tutto Dio la sua volontà riesce a compierla in un modo o nell'altro. C'è questa fede profonda che mi anima e ti dirò di più, mi piace riscoprire anche l'unità spirituale, la comunione spirituale che possiamo incentivare proprio adesso che non è possibile incontrarsi. E questo ci fa capire che c'è uno spirito che va oltre il corpo e che è molto più forte.
Ecco, hai utilizzato un verbo che è quello capire, ed è un verbo che accomuna tanti ragazzi, ma non solo i ragazzi di oggi, ecco, spesso accusati di voler a tutti i costi capire, anche i ragazzi di ieri, permettimelo di dire, frate Alessandro, certo, nonostante la tua giovane età. E allora io che ho letto La nostra voce sono andato a cercare pagina 137, dove tu dici: volevo ancora capire. E poche righe dopo tu scrivi: il legame che avevo con i frati era prezioso, li incontravo nella Porziuncola quando andavo a suonare la domenica, collaboravo con i cantori di Assisi e con Fra Maurizio Verde, grande sì, musicista e gregorianista, a cui devo buona parte della mia formazione di musica sacra. E allora, io ho la pelle d'oca a rileggere adesso queste righe che tu hai scritto, credo, un anno fa. Siamo a pagina 137. Qual è il pensiero che oggi hai di padre Maurizio Verde?
Oggi padre Maurizio ci ha lasciati, e dopo una lunga malattia, e mi ha portato avanti con grande dignità, proprio questa notte è salito al cielo. E dunque per me viene a mancare un pezzo molto importante della mia vita, il mio primo maestro di musica sacra, amico, collaboratore, e veramente è un momento non facile, potete immaginare che la fede aiuta a vivere questi momenti, ma l'umanità sente il distacco e comunque si sente, ecco, è molto emozionante risentire queste parole che ho scritto appunto un anno fa. E che dire, sono ancora valide e vere. Io tutto questo dobbiamo viverlo con fede, ma non solo perché dobbiamo, ma perché vogliamo viverlo, perché è bello viverlo con fede. È bello sapere che questo sacerdote che ha dato la sua vita per la bellezza del canto e della musica e per insegnarlo a noi, ha insegnato a tanti giovani, tante persone ha insegnato, trasmettendo passione, conoscenza, facendoci scoprire punti di vista unici, ecco, È bellissimo poter constatare che tutto questo rimane e che il Signore possa dire a Maurizio oggi: entra, servo buono e fedele, prendi parte alla gioia del tuo Signore. Per cui lo ringrazio veramente, lo ringrazio tantissimo di tutto quello che ci ha dato, e dopo 20 anni di collaborazione questo distacco non è facile, ma lo viviamo nella fede. Sai, c'è un modo di dire molto bello che ho sentito, molto semplice, che può far capire l'ottica di fede a tante persone, soprattutto anche ai più giovani. Vedi, quando noi nasciamo tutti ridono e noi piangiamo, quando moriamo tutti piangono ma noi ridiamo. Ed è così, perché davanti alla bellezza del paradiso e di Gesù, che vivremo per sempre con Lui nella perfezione, c'è soltanto da sorridere per sempre.
Ecco, essere discepoli, su questo riflettiamo grazie al Vangelo di Giovanni di questa domenica. Allora io voglio farti una domanda molto profonda, perché ci sono i ragazzi che ci ascoltano e mi domando io stesso, ecco, qual è stato il momento in cui Gesù ha chiesto ad Alessandro che cosa cerchi e qual era, ecco, la tua sete, cosa hai risposto, se subito hai identificato che il tuo Gesù era vestito dai panni di Francesco, o se invece l'hai cercato, ecco, in altri momenti, in altri luoghi. Io penso che in base alla tua esperienza la ricerca del divino sia avvenuta all'interno della musica, però questo non so se è avvenuto prima o dopo il tuo incontro con la famiglia francescana. Quindi ecco, voglio farti questa domanda profonda, che è legata anche alla tua pubblicazione, ma soprattutto alla tua vita. Se puoi confidarci, dove cercavi il maestro?
Guarda, per me è stato la parola di Dio è stata seminata ma tante volte nella mia vita, ma credo che di solito parlo sempre del momento della mia conversione come incontro con Dio, ed è vero, ma credo che Dio abbia iniziato a lavorare nella mia coscienza da prima, quando ho iniziato a sentire la solitudine e la disperazione. Perché lì significa che la coscienza si stava svegliando. Io ero nella mia filosofia, non credevo in Dio, non volevo credere in Dio, non avevo il minimo desiderio di interrogarmi su questo, ma a un certo punto dentro il mio cuore è nata la solitudine, cioè mi sentivo solo, sentivo che la mia vita non aveva senso e non aveva senso vivere. Ecco perché dicevo che anche la morte a quel punto era nulla per me, non mi creava problemi, vivere o morire non c'era differenza. Io credo che quello è stato il momento in cui c'è stato un primo scossone nella mia vita, ed è questo stato che mi ha portato a dire: a questo punto, Dio, se esisti, mi dai un segno della tua presenza. Questa sfida che io ho lanciato e che lui ha accolto, perché a Dio le sfide piacciono, sa di vincerle. E allora, ed ecco, io credo che sia nato da prima con la mia coscienza, e credo che, anzi sono convinto veramente che il Signore ancora oggi a tanti giovani parli attraverso la coscienza. Quanti giovani anche in questo momento si staranno chiedendo: che senso ha la mia vita, posso viverla così, dove vado? E ecco, lì è il momento in cui il Signore ti sta dicendo: chiedilo a me che ti rispondo io, chiedilo a me che ti rispondo io. E questo è quello che ha fatto con me. E poi, mano a mano, poi lui ti dà i segni della sua presenza e tu te ne accorgi. Si chiamano Dio incidenze, si chiamano incontri unici, si chiama parola di Dio. A volte lui parla attraverso la sua parola, attraverso la Bibbia. Per cui è bello questo percorso che si fa.
E mi piace, scusami frate Alessandro se ti interrompo, che tu ricordi nel libro, a proposito del tuo percorso, dei tuoi genitori, ricordi la parola di Dio, virgolettando, annunciata in ogni occasione opportuna e inopportuna. E allora io, quando ho letto questa frase sul tuo libro, penso che nella vita di un personaggio, perché poi volendo o non volendo sei diventato anche un personaggio internazionale del panorama musicale, ti sarai trovato in occasioni magari con persone influenti e rilevanti, però non hai dubitato un attimo quale fosse l'occasione, attraverso i tuoi concerti, i tuoi eventi, quale fosse l'occasione per testimoniare la parola di Dio, anche se magari agli occhi del mondo potevano sembrare situazioni inopportune. Anche il tuo stesso saio è oggi un modo per annunciare in ogni occasione la parola di Dio.
Certo,
ma correggimi, guarda, se sbaglio.
Assolutamente, guarda, posso fare un esempio, no? Che io su questa cosa, in questa cosa sono abbastanza...
Sì, sì, facci i nomi, frate Alessandro, dici.
No,
dici,
non posso fare nomi. Purtroppo non posso fare nomi, però posso fare un esempio concreto. Ecco, in questa cosa, dicevo, io sono molto tosto, diciamo, sono anche molto diretto. Ripeto, io sono umbro, essendo umbro, perugino, doc, noi siamo gente che non le mandiamo a dire le cose, le diciamo esattamente come vengono, come le pensiamo, e terra a terra, senza paura di perdere consensi, insomma, non ce l'ho mai avuta questa cosa qui. Io il mio motto, per esempio, è rispetto per tutti, paura di nessuno. Perché? Perché c'è Gesù che ci insegna questo, perché siamo tutti fratelli e abbiamo un solo padre, per cui rispetto per tutti, ma paura di nessuno. Lui ci dice non temete chi può uccidere, chi può togliere la vostra vita, temete piuttosto a chi può far gettare nella Geenna il vostro spirito. E allora con questa schiettezza mi sono presentato davanti a, stavo in un emittente televisiva molto importante, non dico neanche se italiana o estera, con un regista molto importante, e stavamo facendo una registrazione di peso, e in questa registrazione era previsto che io dovessi parlare un po', oltre che cantare, e a un certo punto ho iniziato a parlare di Gesù. Era durante la registrazione, ferma la registrazione, il regista con molta calma viene lì e mi dice: senti, capisco, però noi dobbiamo essere politicamente corretti, qui è bene che non si parli di Gesù. E io ho detto: ma se voi volevate un altro tenore, chiamate un altro tenore, avete chiamato il tenore frate e beccate il tenore frate, gli ho detto. E il frate fa il suo mestiere. Ho detto: se volete qualcun altro che non vi parli di Gesù, cercate qualcun altro. Io, se mi volete, io parlo di Gesù. E ho detto, di fronte a una cosa del genere, ma io ho detto poi col sorriso, non mi sono arrabbiato, per carità, però con decisione, anche con decisione. E mi ricordo che, guarda, veramente questo ti crea tanta pace. Non vergognatevi di me, dice Gesù, perché se voi non vi vergognerete di me, neanche io mi vergognerò di voi. Ma se voi non mi riconoscete davanti agli uomini, come posso io riconoscervi? E su questo Gesù ha ragione. Allora, questa cosa, quando dice il vostro parlare sia sì sì, no no, annunciate in ogni occasione, opportuna e inopportuna. Rischiavo di perdere l'occasione di registrare? Non mi interessa, non sono nato per fare registrazioni. Questo è uno strumento, un surplus. Ecco, in quel caso, e ne posso anche testimoniare altri, in quel caso io ho potuto constatare la forza di Gesù, che mi dava la gioia di poter dire: io parlo di Gesù. Perché? Perché Gesù mi ha salvato la vita. E io non posso tacerlo questo. Come dice il profeta, c'era un fuoco dentro di me che non potevo spegnere. Ed è vero, quanto è vero, perché quanto è bello sapere che Gesù ti ha salvato la vita e che non puoi in nessun modo tacerlo.
Ecco,
non c'è modo.
Ecco, frate Alessandro, mi segnalano, io leggo nel frattempo anche i messaggini che arrivano, una cosa di cui io, che sono molto distratto, non tenevo conto. È bello riflettere, leggendo il Vangelo di questa domenica, sul fatto che a volte siamo avvicinati all'incontro con il Signore da amici, amiche, e quindi non sempre religiosi, sacerdoti, frati, catechisti, ma qualcuno che forse a volte anche con un po' di insistenza, perché ci vuole bene, ci invita, ci sprona a fare un incontro, perché diciamocelo ragazzi, a volte, ma questo anch'io, io dicevo, ma perché devo andare in chiesa a catechismo? Dicevo, mamma, la chiesa è così fredda, figuriamoci poi d'inverno, adesso è già freddo, le chiese sono così fredde. E allora io resto stupito leggendo questo Vangelo di questa domenica sull'importanza di Andrea, fratello di Simon Pietro. Allora io voglio chiedere a frate Alessandro il nome di una persona che ti ha aiutato nell'incontro col Signore.
Oh mamma, quanti ce ne sono!
Che cioè, bello, veramente... questa è una grazia, che bello!
Ma sì, guarda, io di fronte, io sono molto, molto, ho uno spirito molto critico, no? Per cui di fronte ad un qualsiasi incontro, io mi chiedo sempre, ma chi mi sta parlando? Questa persona o Dio tramite questa persona? Oppure c'è una tentazione? Cioè, chi è il mio vero interlocutore? Che cosa mi sta dicendo Dio? Allora, se io mi approccio così con tanta gente, con tante persone, con quasi con tutti con cui parlo, automaticamente mi rendo conto che Dio mi accompagna, mi parla tantissimo tramite tante persone. E a volte casualmente, cioè la maggior parte delle volte le persone non si accorgono di essere tramite di Dio, eppure fanno da tramite proprio, per cui i nomi, quanti ce ne avrei da dirli, da dire, poi non voglio mettere in imbarazzo nessuno, però
soltanto uno, anche ma, perché siamo in chiusura.
Bene, posso dire, ne dico più di uno, aspetta, cioè tra i frati, insomma, ci sono anche tra i miei amici, posso nominare per esempio gli amici miei più stretti, Amedeo, Michela. Ma ce ne sono tanti, insomma. Cito loro due perché sono i miei amici che sono stati più vicini nel momento della mia conversione.
Noi salutiamo Amedeo e Michela.
Sì, veramente. Però mi dispiacerebbe non dire gli altri, perché però sono tanti, io li saluto tutti praticamente.
Ma sai qual è il bello? Il bello è che noi siamo collegati da una libreria, dalla libreria di Foggia, sì. E allora invitiamo a scoprire chi sono state queste persone che hanno aiutato Alessandro Giacomo Brustenghi nel diventare Fra Alessandro. Chi sono? Lo scoprite leggendo la nostra voce, Storia di un dono. Grazie frate Alessandro, un saluto a tutti i tuoi confratelli, un abbraccio a tutti quanti gli assisani, perché io sono affezionatissimo ad Assisi, a Santa Maria degli Angeli. Grazie per essere stato con noi anche questa sera.
Grazie, grazie a voi di cuore e alla prossima puntata, dai, che ci vediamo tra un mesetto, no?
Sì, sì, sì.
È un piacere, grazie. Giuseppe, grazie, grazie Radio Mater di questo
podcast. Buona domenica, e allora ragazzi, la sigla finale, sempre di Marco Scarfiglieri, e voi restate perché questo Andrea che ho citato in qualche modo torna, a tra poco.
Mai mi era capitato di essere così lontano da casa mia, ogni passo ti allontani, ma se li sommo, ecco ti avvicini, sorridi, è tempo di partire, che se viaggio a lungo cammino è perché da te che vorrei ritornare, cominciando ad arrivare, perfino in attesa, più vicina alla tua meta, un campo di stelle, alla pelle, si sente in cammino, non penso all'arrivo, ad ogni passo più vicino, un sogno irripetibile, nevicano stelle, ci passa in una notte di casse lo stelle, braccia aperte, nato all'immensità, porterei il cielo in ¡Gracias! di più di una freccia che mi indichi il percorso da seguire. L'alba la mattina, il tramonto alla sera, stelle che cadono, la luna che illumina una conchiglia, stretta nella mano, casa in spalla, traguardo si avvicina, la meta un nuovo inizio, di tappa in tappa, chilometri separano, distanze ci avvicinano, cadono le stelle, l'immenso sfiora, la mia pelle peregrino nello spirito viaggio, ora finisterre, tuffo nell'oceano, nevicano stelle.
Se puoi annunciare.
Allora ricordiamo il numero di telefono per coloro che vogliono intervenire in diretta, è lo 031 64 60 00. Se volete invece mandare un SMS il numero è 331 79 14 523. Per le mail diretta @radiomater.org. Ritorniamo la parola a Giuseppe per il proseguo.
Allora, amici di Radio Mater, ricominciamo con questo spazio dedicato a voi ragazzi, uno spazio che negli anni si è impreziosito di testimonianze, sempre testimonianze molto belle, delicate e forti, personaggi del cinema, della televisione, della cultura, e abbiamo avuto anche la possibilità di seguire il Sinodo dei Giovani grazie alla presenza di arcivescovi e cardinali collegati dal Vaticano con Radio Mater. Ma oggi i piccoli diventano grandi, perché in ogni piccolo c'è la grandezza dell'annuncio del Vangelo. E allora io sono felice perché la rubrica Covid Free ha tre testimonianze che limiteranno un po' gli interventi e le chiamate da casa, ma saranno il vostro bagaglio per questo mese di gennaio, perché se nella puntata precedente ci siamo collegati con le novizie, e allora ho avuto invece in questa occasione il piacere e il regalo da parte dell'arcidiocesi di Foggia Bovino di entrare in un certo senso nel seminario minore Sacro Cuore. E allora io di questo sono grato a Don Francesco Gioia e ho il piacere di presentarlo per la prima volta agli ascoltatori di Radio Mater, ma dopo l'introduzione di Don andremo a conoscere tre ragazzi che frequentano il seminario, tre giovanissimi ragazzi, e uno di loro in questa occasione farà anche una lettura, perché come sappiamo siamo nella festa di Sant'Antonio Abate, protettore, custode degli animali, di tutti gli animali. E allora restate sulle frequenze di Radio Mater, perché questa rubrica Covid Free ha tre protagonisti speciali. E allora sapete quanto io tenga ad ascoltare le storie dei ragazzi, e questa volta siamo collegati dalla libreria Incipit di Foggia. E Don Francesco Gioia è il rettore del seminario, ma più che presentarsi lui è un pastore che ha l'odore delle pecore e soprattutto ha l'odore dei ragazzi che accompagna. Benvenuto a Don Francesco.
Buonasera a tutti carissimi amici e carissimi amici di Radio Mater e un grazie di cuore a Giuseppe Scarlato e a tutta la direzione di Radio Mater per il dono che ci fa stasera di poter dire al mondo la bellezza di essere discepoli del Signore a tutte le età, perché non c'è un tempo determinato per decidere di diventare discepoli. Questa sera potrete conoscere la piccola realtà del seminario minore Sacro Cuore di Foggia. Minore, non so se qualcuno sa che significa, forse penserà di serie B, in realtà no, è una parola che è un po' desueta in questi ultimi tempi nella Chiesa, però indica quei seminari dove ci sono dei ragazzi che frequentano la scuola media o la scuola superiore. In realtà ce ne sono pochi ormai, perché sembra una razza in estinzione, ma noi ci crediamo fortemente. Perché non è una fabbrica per piccoli preti, oppure il luogo dove coltivare una primavera come quella delle squadre di calcio. È una fraternità, è un'occasione per avere dei ragazzi che vivono insieme con Gesù e fra di loro, per diventare, come avrebbe detto il nostro Don Bosco, buoni cittadini, onesti cittadini e buoni cristiani.
Grazie Don Francesco, e allora lasciamo subito la parola ad Andrea, 14 anni, per conoscere cosa l'ha portato qui. Poi faremo una pausa con una lettura che Andrea ha scelto e se avete delle domande potete inviare un SMS al 331 79 14 523. La nostra regia da Alba Villa risponde anche allo 031 6460 00. Siamo collegati oggi grazie all'Arcidiocesi di Foggia Bovino, quindi mi aspetto tante domande dai foggiani. Ripeto il numero per tutti i ragazzi e le ragazze e i miei ascoltatori, potete mandare un messaggino al 331 79 14 5, 2, 3.
Carissime amiche e amici di Radio Mater, buonasera a tutti voi. Mi chiamo Andrea, sono un ragazzo di 14 anni, vivo a Foggia. Frequento il liceo scientifico Alessandro Volta e da 4 anni ho scelto di vivere in seminario. Vi chiederete, come e perché abbia fatto tale scelta? Ho scoperto questo luogo un pomeriggio dopo la scuola. Quel giorno si andava al catechismo e con la parrocchia si era organizzata una gita al seminario diocesano, perché era l'anno in cui iniziavamo il percorso di preparazione al sacramento della cresima. A dire la verità, proprio non mi andava. Avevo fatto scuola fino al pomeriggio, ero stanco e svogliato. Mia madre, meno male, mi ci accompagnò lo stesso. Ad accoglierci c'era il rettore, che ci portò in teatro e lì cominciò a parlarci, ma in modo scherzoso e buffo, tanto che pensai, che strano prete questo. Però ridevamo e ci divertivamo. A un certo punto ci presentò dei ragazzi come noi, che già vivevano in seminario, e che, come faccio oggi io, raccontavano la propria avventura. A farci da guida tra i corridoi e gli stanzoni c'era Giulio, che poi è stato mio confratello per 2 anni. Ci spiegò così bene il seminario che me ne innamorai e decisi di provare un'esperienza molto coinvolgente, che purtroppo in questo periodo, a causa del Covid, non riusciamo più a fare. Si chiama Seminario di Più e si tiene il martedì. Si tratta di una specie di prova. I ragazzi che lo desiderano, quando escono da scuola, arrivano, pranzano e trascorrono con noi tutto il pomeriggio. Alle 20 i genitori vengono a riprenderli. Non sono seminaristi, provano per un giorno la vita del seminario. Don Francesco, poi, ci diede anche un'ulteriore possibilità, vivere stabilmente per una settimana, per farci provare la vita da seminaristi. Mi appassionava sempre di più vivere in comunità e volevo accrescere la mia fede. Allora decisi di partecipare a un'esperienza estiva, che chiamiamo preseminario, e diventare seminarista. a settembre ero pronto ad entrare. Eravamo in 10 seminaristi, 5 delle scuole medie e 5 delle scuole superiori. Ero il più piccolo della comunità, 10 anni e mezzo. Un'eccezione, perché il DON non fa entrare prima degli 11 anni. Il mio entusiasmo lo avevo conquistato, ed ero, per così dire, la mascotte. Però, come potete immaginare, non sempre tutto è facile. Ricordo ancora i lacrimoni della prima settimana, quando una sera Don Francesco mi trovò da solo nell'atrio, dopo che tutti erano andati a letto, in preda a una crisi di nostalgia. Pensavo alla mia famiglia lontana, ma non avevo alcuna intenzione di mollare, e pur con qualche difficoltà ho continuato. Ormai sono al 4° anno, e si può dire che ho vissuto tutta la mia preadolescenza in questa, che non esito ora a considerare la mia seconda famiglia. La comunità del seminario era diversa da adesso. Eravamo meno legati di come lo siamo ora. La mia vita di preghiera è cambiata molto negli anni. Prima di venire in seminario non sapevo che esistesse una liturgia delle ore. Non conoscevo l'adorazione eucaristica, cose che ora facciamo giornalmente. Per scegliere questo tipo di vita non bisogna per forza voler diventare sacerdote, ma semplicemente desiderare un cammino di formazione che ci aiuti a capire cosa dobbiamo fare della nostra vita. In questi anni sono cambiate molte cose, tanti seminaristi e anche i vicerettori, ma non ci siamo dati per vinti e abbiamo sperato che la comunità crescesse. Ciò è accaduto e ora siamo uno dei seminari minori più numerosi. Mi hanno fatto molto bene, come amici di cammino, le figure di alcuni santi, da cui molti di noi prendono spunto. Carlo Acutis, che ora è beato, San Gerardo Maiella, il mio preferito, e il piccolo Rolando Divi, anche lui beato. Oggi mi voglio soffermare sulla vita di quest'ultimo, che, come noi, era un seminarista del minore, vissuto nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. I tedeschi avevano occupato il seminario di Rolando, perciò i ragazzi furono costretti a tornare a casa. Egli, con fermezza, decise di non togliersi la talare. Un pomeriggio, mentre andava nel bosco per studiare, un gruppo di partigiani anticlericali lo rapì e lo tennero in ostaggio in una porcellaia. Lo torturarono, obbligandolo a togliersi la veste. Lui opponeva resistenza, dicendo con fierezza che quell'abito era il segno che egli apparteneva a Gesù. Allora misero su un finto processo, in cui lo accusavano di spionaggio a favore dei nazisti. Lo portarono nel bosco, dove scavarono una fossa. Il seminarista, ormai certo della sua morte, chiese di poter pregare per i suoi genitori, e quando fu in ginocchio, due proiettili gli trapassarono il cuore e la testa. Lo scorso anno abbiamo inaugurato la nostra nuova cappellina, che era stata crudelmente profanata dai ladri, nella notte tra il 4 e il 5 dicembre 2017, quando ci portarono via Gesù nel Santissimo Sacramento. Il nuovo altare, consacrato dal nostro arcivescovo Monsignor Vincenzo Pelvi, contiene proprio la reliquia delle ossa di Rolando Divi. E di questo siamo molto grati a coloro che ce le hanno donate. A lui abbiamo dedicato anche una bellissima mostra del meeting di Comunione e Liberazione, in occasione della festa della Mater Purissima, nostra mamma e patrona, il 21 novembre 2019. La vita di questo ragazzo ci ha fatto ragionare molto anche su ciò che succede in questi tempi. Oggi, pur senza i partigiani, i ragazzi che hanno fede sono intimoriti dalla società che disprezza chi è cristiano. Molte volte anche noi seminaristi abbiamo paura di dire ai nostri compagni di classe che siamo cristiani, perché potrebbero insultarci o addirittura alzare le mani. Tante persone pensano che in seminario ci siano ragazzi perfettini, che pregano dalla mattina alla sera e girano in un cortile come si vede nelle foto dei monasteri. Ma non è così. Ovviamente preghiamo, ma cerchiamo di rendere il tutto allegro e gioioso. Infatti giochiamo, siamo insieme. Qualche volta esageriamo anche, e per fortuna gli educatori ce lo fanno capire. È questo il bello di stare in seminario, avere degli amici con cui confidarti, ma soprattutto avere Gesù. Qualche volta lo tralasciamo, perché ci facciamo prendere da cose che crediamo più importanti. Poi, passando accanto alla cappellina, che è collocata al centro della struttura, ritorniamo a lui per chiedergli scusa di averlo trascurato. Anche durante i giorni del lockdown, pur essendo lontani dal seminario, abbiamo girato dei filmati sulla vita di Rolando, per festeggiare la sua memoria liturgica. Se volete, potete visionarli sulla nostra bella pagina Facebook, chiamata Seminario Diocesano Foggia. Come ultima cosa, dico, rivolto ai genitori, non bisogna scandalizzarsi se i vostri figli chiedono di voler entrare in seminario, perché i ragazzi qui vivono una vita normale. Non bisogna soffermarsi sui luoghi comuni con cui vengono marcati i sacerdoti, e bisogna andare oltre le apparenze. Quindi, non ostacolate i desideri dei vostri figli. Gesù ci ha detto di essere venuto perché la sua gioia sia in noi, e la nostra gioia sia piena. Grazie, e non dimenticate di pregare per noi.
Siamo noi che ringraziamo Andrea, e adesso il nostro successivo ospite è Massimo. E allora io voglio chiedere a Massimo quanti anni ha, ma soprattutto, ecco, si comincia presentandosi con l'età, ma soprattutto, ecco, nella testimonianza di Massimo, capire qual è stato il momento in cui lui ha sentito il cuore battere per questa piccola grande vocazione. E allora, cari ascoltatori, la parola a Massimo.
Ciao amici di Radio Mater, grazie perché ci state dedicando del tempo. Sono Massimo, un seminarista foggiano, faccio la terza media e ho 13 anni. Questo è il mio terzo anno da seminarista. 4 anni fa facevo vita normale, come qualsiasi altro ragazzo. Un giorno viene mia nonna a casa e mi fa leggere un depilian, che per me era strano. Infatti non avevo mai sentito nessuno parlare del seminario. In una sera molto buia di novembre, andai a parlare con Don Francesco, il nostro lettore, per conoscere da vicino le proposte del Vieni e Vedi o del seminario di più. Quelle che venivano presentate sul foglietto che la nonna mi aveva portato stavamo parlando e Don Francesco mi fece conoscere i luoghi e i ragazzi della comunità. Avevo già deciso di provare questa esperienza. Ho iniziato con gli appuntamenti del martedì. Mi è piaciuto particolarmente quello che si faceva. Era molto bello e mi sentivo accolto come un figlio. Ora sono al mio terzo anno e desidero ancora rimanere ancora in seminario. Mi piace troppo, non lo voglio abbandonare perché mi sta facendo crescere come un vero uomo. Visto che nessuno degli altri miei fratelli vi ha raccontato come si svolge la giornata, ora ve lo dico io. La sveglia di solito è alle 6:45, ma visto che ora non si va a scuola in presenza, ci possiamo permettere il lusso di alzarci alle 7:05. Alle 7:20 preghiamo le lodi mattutina, quindi facciamo colazione e ci mettiamo in collegamento con la scuola, normalmente. Invece i nostri educatori ci accompagnano a scuola con il pulmino. Al termine delle lezioni pranziamo e dopo o giochiamo a calcio o a volte andiamo a riposare, soprattutto quando a sera abbiamo dei momenti importanti, per cui bisogna star ben svegli. Facciamo la doccia e scendiamo in cappella a visitare Gesù, che sta lì per noi, nel Santissimo Sacramento. Per affidare a Lui la continuazione della giornata e ringraziarlo perché abbiamo la fortuna di vivere sotto lo stesso tetto, con Lui. Iniziamo lo studio, si fa una pausa di 15 minuti alle 18 per fare merenda. Dopo lo studio c'è la messa, un momento formativo. Infine ceniamo e la serata la dedichiamo allo svago, ora giochiamo con il ping pong o con il biliardo e biardino, oppure giochi di società. Il giovedì è dedicato sempre ad adorazione. Non mancano però serate speciali, come quando facciamo il falò e la grigliata o gli spettacolini inventati da noi. Spesso però Don Francesco ci fa vedere dei film, oppure ci racconta o ci legge delle storie, che ci aiutano a conoscere meglio noi stessi e il mondo. Insomma, ci sarebbe tanto da altro da dire. Il seminario è davvero un mondo da scoprire. Spero che altri ragazzi siano contagiati dal nostro entusiasmo. Ciao amici di Radio Mater.
Allora, della testimonianza, questo gran finale mi ha davvero colpito. C'è un contagio positivo, che è quello dell'incontro con il maestro. E allora mi piace molto questa parola che ha utilizzato il nostro caro Massimo. E allora, ducis in fundo, cari ascoltatori, cari ragazzi e ragazze, ho il piacere di presentarvi Simone. Ascoltiamo la sua testimonianza, qual è stata la sua esperienza e il suo incontro con il seminario dell'arcidiocesi di Foggia-Bovino.
Ciao a tutti, sono Simone e ho 13 anni. Sono, per così dire, una matricola. Infatti, vivo in seminario solo da quest'anno. Però lo conoscevo già da un po' di tempo, perché vive mio fratello da ben 3 anni e mezzo. Ogni volta che ci andavo, guardavo con ammirazione e un po' di gelosia i ragazzi che ci vivevano. Ma ero frenato dal timore di lasciare la mia famiglia, a cui sono molto legato e a cui voglio molto bene. La scorsa estate, però, ho ricevuto un invito, proprio da Don Francesco, e siccome avevo una buona confidenza con lui, ho accettato e ho partecipato a Sperestate 2020, un lungo campo scuola, dall'8 al 25 luglio, perché i seminaristi desideravano ritornare e vivere insieme, dopo la brusca interruzione del 4 marzo 2020, quando tutti, come il nostro Rolando Rivi, erano stati costretti a tornare a casa. L'esperienza è stata fantastica e ho chiesto di entrare. Il Don però aveva qualche perplessità, soprattutto perché ho delle difficoltà dovute alla dislessia e temeva che in seminario non potessero fornirmi l'aiuto necessario. Alla fine ha ceduto alle mie insistenze. Ora sono seminarista, felice e fiero della mia scelta. Cosa mi ha spinto ad entrare in seminario? La volontà di accrescere la mia fede, e anche perché è un'esperienza di fraternità assolutamente da non perdersi. Prima di entrare mi scocciavo ad andare a messa, perché la consideravo una cosa noiosa. Ora invece ne sento proprio il bisogno. Questo però non vuol dire che il seminario sia solo un posto di preghiera. Anzi, si gioca, si scherza, si studia, in poche parole si fa tutto ciò che si vive in una casa normale. L'unica cosa è che qui, a differenza di fuori, noi ragazzi non trascuriamo la preghiera. Ma io sono sicuro che dopo aver pregato un po' di volte, accade quello che è accaduto a tutti, ma soprattutto a me, che ti innamori di Gesù e poi senti il bisogno di parlargli e di ascoltarlo per sentirti compreso, libero e amato. In seminario si cresce come delle buone persone e buoni cristiani. Ogni giorno incontriamo Gesù nell'altro e, aiutando il fratello, sappiamo che si fa del bene sia a quella persona, ma anche al Signore che abita in lui. Tante volte pensiamo di restare soli, però non è così. Qui abbiamo scoperto che Gesù ci è sempre accanto, Spesso Don Francesco ci racconta una storia per rassicurarci e confermarci che il Signore non ci lascia mai soli. Un uomo camminava solo in una spiaggia. Ad un certo punto si gira e vede dietro di sé quattro orme. Continua a camminare e si accorge che proprio nei momenti più difficili della vita le orme sono diventate due. Si lamenta con il Signore, pensando di averlo rimasto solo. Si fa prendere dallo scoraggiamento, ma ben guardando si accorge che le orme non erano sue, ma di Gesù, che lo portava in braccio. Questo fa capire che nei nostri momenti più difficili dobbiamo sempre sperare e confidare nel Signore, per non sentirci soli e abbandonati, e per avere un po' di forza e accrescere la nostra fede. Grazie a tutti per avermi ascoltato.
Siamo noi che ringraziamo Simone, ma soprattutto ringraziamo tutti quanti, loro tre, per il candore, per la semplicità, ecco come mi segnalano gli ascoltatori, con cui hanno condiviso delle cose sì preziose, ma anche molto intime. Allora questo è un bellissimo momento radiofonico a cui tenevo tanto, così come tengo, prima di salutarvi e di darvi l'appuntamento per il mese prossimo con la nostra rubrica, ci tenevo a fare un minuto di silenzio con voi ascoltatori e di preghiera, confidando nella Vergine che possa accogliere Sua Eccellenza l'Arcivescovo Oscar Rizzato, che ci ha lasciati, ma anche un saluto affettuoso alla famiglia del sindaco di San Nicandro Garganico, il dottor Ciavarella, scomparso anche lui in queste ore. Allora facciamo un minuto di silenzio e poi la linea alla regia.